Modem.
Vladimir Vladimirovich,
presidente, non si pente di nulla?
Niente.
No, voglio che sia chiaro. Quello che sta succedendo ora è poco piacevole, per usare un eufemismo. Ma sarebbe successo lo stesso, prima o poi. Quindi stiamo agendo in maniera giusta e tempestiva. Le sanzioni contro di noi sono un errore e a pagare sono le imprese e i cittadini europei.
Il presidente ucraino sospende 13 sacerdoti del patriarcato russo della Chiesa ucraina. Le accuse sono di aver propagato materiale russo e di aver ricevuto finanziamenti da Mosca. Pronta la risposta russa, che ha definito la decisione satanismo.
Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, un raid ucraino ha colpito Makivka nel Donetsk, uccidendo 63 militari russi. In precedenza, senza rivendicare l'attacco, l'esercito ucraino ha dichiarato che 400 soldati russi sarebbero stati uccisi a Makivka.
Finita la mezzanotte dell'8 gennaio, una tregua che vera tregua non è stata, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver ucciso 600 militari ucraini in un attacco missilistico su una caserma a Kramatorsk, in rappresaglia per la strage di Makivka del 31 dicembre. Ma il sindaco di Kramatorsk ha fatto sapere che non ci sono state vittime per bombardamenti russi durante il fine settimana.
Gli ucraini sostengono, i russi affermano, gli ucraini smentiscono, i russi negano, eccetera. In questa guerra che va avanti ormai da quasi un anno, oltre alle battaglie sul campo, c'è quella sulla narrazione. Tra gli ultimi esempi, in ordine di tempo, li abbiamo appena sentiti, il caso dell'attacco russo a Kherson con 600 morti che non trovano conferma da nessuno, nemmeno fra i giornalisti che sul posto sono andati a vedere e non hanno trovato nulla. Oppure quello sulla sorte della città orientale di Bakhmut nel Donetsk, caduta a detta dei filorussi, che ancora resiste, precisa Kiev, o forse si è solo trattato di un errore per una cattiva traduzione. I russi hanno effettivamente conquistato il piccolo insediamento di Bakhmut-Soe. Eppure, per restare alle ultime notizie delle ultime ore, c'è anche la questione di una possibile seconda mobilitazione parziale in Russia. Secondo i servizi segreti ucraini, Mosca si prepara a mobilitare in gennaio altri 500.000 coscritti, in aggiunta ai 300.000 dello scorso ottobre. Immediata la smentita dal Cremlino. Insomma, è difficile capire che cosa stia succedendo, anche perché si dice quello che, per i propri fini politici e strategici, conviene dire, il che in guerra è anche normale, ma questo non significa che non si possa e si debba fare il possibile per comprendere quali siano le dinamiche dietro questa guerra fra narrazioni. Ne parliamo oggi a Modem, in questa seconda puntata del 2023. Torniamo ad occuparci del conflitto in Ucraina. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono e da Paolo Dell'Oca alla regia del programma. Con noi oggi tre ospiti. Inizio con Rosalba Castelletti, corrispondente da Mosca per la Repubblica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Rosalba, che cosa si dice in Russia del conflitto e dei risultati sul campo? Se ne parla?
Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, il palinsesto televisivo si è praticamente trasformato in un unico talk show con un solo tema, appunto quella che in Russia viene chiamata ipocritamente operazione militare speciale. E ogni giorno questo dibattito si declina nei modi più diversi. Ci sono collegamenti con i corrispondenti dal fronte che raccontano, ad esempio, in questi giorni che manca poco a una nuova offensiva, ma non è detto che si parli necessariamente dei progressi militari, anche perché nel periodo invernale il conflitto è entrato in una fase un po' di stallo. Ad esempio, nelle più recenti trasmissioni televisive si è detto di come l'Europa stia congelando a causa delle sanzioni contro il gas e il petrolio russo, che si sarebbero ritorte contro gli stessi cittadini europei, come appunto menzionato anche nella clip audio di Putin. Oppure si festeggia il fatto che i confini della Russia si siano allargati, tanto che in c'è pronto un progetto di legge che considererà estremista, che in Russia vuol dire terrorista, diffondere mappe che non riconoscono l'annessione delle quattro regioni ucraine avvenuta lo scorso settembre. Alla trasmissione per la vigilia di Capodanno sono stati lanciati anche dei messaggi abbastanza ridicoli, dicendo a chi combatte al fronte che la morte non esiste, che la vita è sopravvalutata, diciamo anche agghiaccianti, non solo ridicoli. In questi ultimi giorni, ad esempio, il dibattito si è invece concentrato su quelli che vengono chiamati traditori, ossia i russi che dopo il 24 febbraio scorso hanno lasciato il paese, si pronunciano contro l'offensiva in Ucraina, vi sono deputati del Partito al Potere Russia Unita che chiedono di revocare loro la cittadinanza, cosa che in realtà è persino vietata dalla Costituzione.
Ecco, sappiamo che in Russia la comunicazione, l'informazione è per la stragrande maggioranza dei casi controllata comunque dal governo, poi c'è tutto quello che è informazione parallela via Telegram eccetera, che invece forse ha maggiore libertà, ma andiamo a vedere dall'altra parte del fronte in Ucraina, dove troviamo Marta Serafini, inviata nel paese per il Corriere della Sera. Buongiorno Marta.
Buongiorno a voi.
Ecco, per quanto riguarda le informazioni sull'andamento del conflitto in Ucraina, mi sembra che ce ne siano molte, che ci sia un aggiornamento anche costante da più fonti, tra l'altro, delle autorità ucraine, per quanto riguarda appunto quello che sta accadendo sul campo.
Sì, assolutamente, qui le informazioni circolano costantemente, ci sono aggiornamenti sia dalle fonti appunto ucraine, dall'esercito, dal Ministero della Difesa, dal Zelensky tiene un discorso, il presidente Zelensky tiene un discorso tutte le sere rivolgendosi alla nazione, quindi diciamo che non mancano certo le informazioni, ci sono poi anche tutte le informazioni diffuse dagli alleati, il Ministero della Difesa britannica ogni giorno diffonde un briefing dell'intelligence, anche pochi minuti fa sono arrivate le informazioni, quindi diciamo c'è una copertura capillare e c'è un continuo aggiornamento anche sulla situazione sul campo, si segue, io adesso mi trovo a Kiev ma riesco a seguire perfettamente tutto quello che succede anche a est, anche sul campo, attraverso le chat dei giornalisti, ma non solo, anche attraverso proprio le informazioni che si trovano in rete, anche su Telegram, ogni città ha il suo canale Telegram con tutti gli aggiornamenti, con anche vengono dati in tempo reale anche le informazioni sulla posizione dei rifugi, sulle allerte aeree, quindi diciamo è una costante diffusione di informazione e abbiamo visto come in questa guerra sicuramente anche la guerra di propaganda sicuramente c'è anche su questo lato, su questo fronte, non è che non ci sia, però c'è sicuramente un utilizzo diciamo così più trasparente anche delle fonti rispetto a quello russo indubbiamente, dopodiché ovviamente anche la propaganda su questo sesto lato funziona perché siamo in guerra e perché come sempre nei conflitti ogni parte belligerante ne fa uso e sempre di più ovviamente la cosiddetta information war ha un peso sempre più grande.
Marta, da una parte c'è la narrativa, la comunicazione, l'informazione, talvolta lo hai citato anche tu, la disinformazione, la propaganda verso l'interno, verso il proprio paese, dall'altra c'è quella verso l'esterno, ci sono quelle verso l'esterno e serve un certo equilibrio. Allora, verso l'esterno, gli alleati, il messaggio di Kiev sembra essere stiamo vincendo ma abbiamo comunque ancora bisogno di voi. Insomma serve appunto questo equilibrio, non si può esultare troppo per i successi che comunque fanno bene alla popolazione, alle truppe, servono ad incoraggiarli perché poi si rischia che il sostegno occidentale degli alleati non arrivi più, insomma ve la state già cavando da soli, non serve aiutarvi maggiormente.
Sì, assolutamente, questo è verissimo. C'è anche l'altro giorno Yermak, che è uno degli uomini, dei consiglieri di Zelensky più importanti, più concentrato anche sulla comunicazione e sui rapporti anche con gli alleati per le sanzioni, ha ribadito un concetto che qui è una delle chiavi di volta di questo conflitto, cioè tenere accesa la luce sull'Ucraina è fondamentale. Se così non se la luce dovesse spegnersi per l'Ucraina diventerebbe un disastro. Perché? Perché significherebbe appunto perdere quel sostegno in termini di aiuti militari che è fondamentale per riuscire a fare fronte al nemico che abbiamo visto, nemico inteso dal punto di vista di Kiev ovviamente, che abbiamo visto in queste ore comunque premere ancora su Soledar e cercare di avanzare verso Bakhmut. Quindi chiaro, la guerra non è finita, si è cercato di ricordare in tutti i modi anche durante questi giorni natalizi, con anche proprio un utilizzo della retorica e dei simboli del Natale più vicini all'Occidente, quindi cercando in qualche modo anche di mettere da parte la tradizione ortodossa del Natale, e lo avete anche ricordato con l'operazione proprio di diciamo così, anche cercare proprio di mettere fuori uso la Chiesa ortodossa fedele a Mosca. Si è cercato di usare una simbologia che richiamasse l'attenzione degli alleati europei e che richiamasse anche alle loro responsabilità. Vediamo in queste ore ancora in corso il dibattito con Germania, con l'Italia per la richiesta di armi, quindi e ovviamente i paesi europei sono in una situazione economica anche diversa rispetto agli Stati Uniti, quindi magari faticano o sono più restii a fornire armi all'alleato ucraino, e questo chiaramente ha delle ripercussioni anche sulla comunicazione, che preme in tutti i sensi in questa direzione. Anche la scelta di tenere l'incontro tra i rappresentanti europei e Zelensky a Kiev ha sicuramente una valenza simbolica, e vedremo anche quanto porterà poi a decisioni proprio pratiche a livello di sostegno militare ed economico.
Quindi una narrativa che lancia dei chiari messaggi all'esterno, agli alleati. Rosalba, per quanto riguarda invece Mosca, esiste una narrazione verso l'esterno sul conflitto, sul suo andamento, oppure fondamentalmente le autorità russe non hanno un grande interesse a comunicare al di fuori dei propri confini?
Diciamo che la narrazione interna e esterna è abbastanza coerente, ma a seconda del pubblico si insiste più su un argomento che su un altro. Putin compare spesso in TV e molte delle sue comparsate, diciamo così, sono ovviamente rivolte alla popolazione, come lo stesso discorso di fine anno che vedeva sullo sfondo vari militari in divisa, ma ci sono anche tribune da cui Putin lancia messaggi all'esterno, come ad esempio è successo in autunno al forum del Valdai Club, il think tank legato al Cremilino. In quel caso i messaggi che Putin manda sono appunto per metà destinati alla popolazione, come quando mette in guardia dalla deriva occidentale che può portare a cambiamenti di genere tra i bambini, a usare anche da loro la dicitura genitore 1, genitore 2, fa insomma presa un po' su questi sui cosiddetti valori tradizionali. E d'altro canto cerca di mandare messaggi all'Occidente, cercando di farsi vedere non isolato, quindi magari accompagnato da leader asiatici per contrastare appunto le sanzioni che l'hanno isolato, oppure mandando messaggi sulla possibilità di ricorrere alle armi nucleari. In realtà questa retorica esempio nucleare negli ultimi tempi l'ha un po' smorzata sotto l'incalzare degli alleati appunto cinese e indiano, che si dicevano preoccupati.
Bene, prima di proseguire su questo aspetto e vedere anche la questione della disinformazione o della difficoltà comunque di capire che cosa si nasconde dietro certe affermazioni o certi non detti, vorrei far intervenire Pietro Batacchi, che è direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno.
Buongiorno.
Pietro Batacchi, abbiamo sentito in apertura di puntata di come le versioni su dei fatti bellici, degli attacchi per esempio, divergano. C'è chi parla di una vittoria e poi la controparte dice no, non è vero, i numeri di morti variano, dipendenza di chi racconta un evento, ma... qual è la situazione sul fronte? Ad autunno si è parlato ovunque di questa controffensiva ucraina dai risultati eccezionali. Oggi a che punto siamo?
Ma diciamo brevemente. Che gli ultimi 2 o 3 mesi sono stati condizionati da un fattore molto importante, che è la presenza del fango sul terreno, che ostacola i movimenti, soprattutto i movimenti dei mezzi ruotati, e questo di fatto ha condizionato molto le operazioni, soprattutto quelle ucraine. Inoltre gli ucraini, avendo allungato molto le linee di logistiche con la controffensiva di Kharkiv di settembre, hanno, come dire, dovuto in parte riorganizzare la logistica, hanno dovuto sospendere le azioni offensive appunto per ristabilire un controllo efficace sui territori liberati e appunto riorganizzare la macchina logistica. Dall'altra parte c'è un ulteriore aspetto: i russi, nonostante la disfatta di Kharkiv di settembre, si sono comunque riorganizzati. Il generale Surovikin ha accorciato ulteriormente le linee del fronte, iniziano a sentirsi sul campo gli effetti della mobilitazione parziale avvenuta in Russia. Non dimentichiamoci che questa guerra è stata segnata da un grande squilibrio favorevole agli ucraini, che era quello della enorme superiorità numerica. In Ucraina c'è stata la mobilitazione sin dal 24 febbraio, in Russia no, ovviamente questo ha condizionato un po' tutto l'andamento delle operazioni. Insomma, la guerra probabilmente è una delle poche scienze esatte che conosciamo, insomma, sui numeri non tradiscono mai da questo punto di vista. Oggi c'è questa situazione di sostanziale stallo, salvo per il settore di Bakhmut e Soledar, dove i russi sono all'offensiva. Nell'ultima settimana, soprattutto a Soledar, hanno fatto progressi significativi, sono sostanzialmente i russi nel centro della città di Soledar. Soledar e Bakhmut, non dimentichiamoci, sono due città di importanza strategica, perché sono un po' lo snodo di tutto il dispositivo di difesa ucraino nel Donbass. Non è un caso che per tenerle gli ucraini abbiano impegnato riserve, abbiano ristornato forze soprattutto dal settore di Kherson. Insomma, chi dice che Soledar e Bakhmut sono inutili, che i russi lo fanno solo per il prestigio, dice sostanzialmente una cosa che non è corretta da un punto di vista militare. Su questo c'è anche, come dicevate voi, c'è anche la propaganda incrociata. Insomma, generalmente uno istintivamente pensa che la propaganda la facciano solo i russi, la faccia solo il Cremlino, però insomma anche gli ucraini abbiamo visto in questi mesi che si danno da fare molto, sono molto bravi, perché la guerra cognitiva è appunto è uno degli aspetti della guerra moderna, probabilmente uno dei più importanti. E poi aggiungo un elemento e chiudo: la scuola è la medesima, vengono entrambi dall'ex Unione Sovietica, vengono entrambi dall'esperienza del KGB. Insomma, ecco, sì, gli ucraini si sono occidentalizzati negli ultimi anni, però insomma l'imprinting è quello, eh.
Ecco, Marta Serafini, proprio su questo aspetto, anche tu a inizio trasmissione hai ricordato che la propaganda non è solo russa, come spesso leggiamo, vediamo anche sui nostri media, ma che c'è anche una disinformazione da parte ucraina. Tu che sei giornalista, che sei sul campo, l'hai vissuta sulla tua pelle? Non so, per esempio a me viene in mente la conta dei morti, 11.000 soldati ucraini secondo Kiev. Poi c'è stato questo video, poi subito rimosso, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a novembre, che parlava invece di 100.000 morti. Ecco, esiste una disinformazione da parte ucraina?
Allora, sicuramente diciamo che c'è un controllo di alcune informazioni che vengono tenute nascoste perché definite segreto militare. Questo soprattutto all'inizio alla stampa molte cose erano vietate, non si poteva riprendere, non si potevano fare le dirette sui luoghi dei bombardamenti, non si potevano riprendere siti bombardati se erano siti considerati strategici dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista, però questo è anche abbastanza sì. normale, va detto, non è che in altre guerre questo non succeda, cioè succede, è chiaro che nel momento in cui la stampa qui è embedded con le forze armate ucraine viene mostrato anche quello che si vuole far vedere, questo è assolutamente però proprio di tutte le guerre, non è che è una sorpresa che incominci oggi. Sul discorso dei caduti è uguale, cioè anche in questo caso non è la prima volta che lo osserviamo, non è la prima volta che osserviamo anche da parte degli alleati occidentali più importanti, e vuol dire Washington, anche un'attenzione particolare a far sì che il proprio ruolo, la propria non presenza fisica sul campo venga messa in discussione, e questo anche l'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto in altri teatri. Quindi anche ad esempio quando si è parlato dei bombardamenti all'esterno dell'Ucraina, penso al ponte di Crimea, penso anche all'affondamento della nave Mosca, c'è un'attenzione sempre a non far venire fuori quello che potrebbe essere anche il coinvolgimento degli alleati occidentali,
che ufficialmente questo, non
perché
sono.
Perché non si vuole alzare la tensione con Mosca, perché non si vuole esasperare questo lato, mentre Mosca invece accusa l'Occidente di essere coinvolto totalmente in questa guerra e non solo per il supporto militare. Quindi questo è uno dei nodi. Abbiamo visto a volte anche le dichiarazioni del consigliere Podolyak, il consigliere di Zelensky per le trattative, uno dei consiglieri più importanti, a volte anche cambiare nel corso della giornata per aggiustare il tiro. Ricordo ad esempio sul bombardamento del ponte di Crimea, all'inizio venne salutata come un'operazione ucraina e subito dopo, poi poche ore dopo, Podolyak cambiò versione. Questo è chiaro perché c'è comunque anche la necessità di non coinvolgere del tutto l'alleato americano e di anche non dare troppo risalto a quelle che sono le operazioni fuori dall'Ucraina, come anche il bombardamento della base di Engels, è chiaro, no?
Sì.
Diverso è per operazioni come quella di Makivka, che vengono invece riportate con grande enfasi, perché comunque Makivka viene considerato territorio
ucraino. Rosalba Castellini, abbiamo detto che la disinformazione c'è da entrambe le parti, poi quando c'è disinformazione o comunque scelta di quanto si decide di voler dire o meno, a dipendenza del contesto c'è anche la possibilità di confutare, di andare a verificare. In Russia questo è ovviamente più difficile, l'ho detto anche in apertura di puntata, la libertà di stampa è limitata, molti giornalisti stranieri se ne sono andati, non credo, correggimi se sbaglio, che ci sia un libero accesso al fronte da parte russa, quindi appunto quello che viene trasmesso anche in questi momenti informativi sui media russi non può essere facilmente confutato.
Sì, in Russia subito dopo il lancio dell'offensiva contro l'Ucraina è stata adottata una legge, la cosiddetta legge sulle fake news, che vieta di dare notizie sul fronte diverse da quelle diffuse dal Ministero della Difesa. In base a questa legge, ad esempio, l'oppositore Gliashin lo scorso dicembre è stato condannato a 8 anni e mezzo di carcere soltanto per aver citato l'inchiesta della BBC sui crimini commessi a Bucha durante una sua trasmissione su YouTube. In base a questa legge, tra l'altro, si può solo parlare di operazione militare speciale, non si può usare nessun sinonimo contrario. C'è gente che è finita in carcere per un foglio bianco o per aver usato 8 asterischi che simboleggiavano lo slogan pacifista, e questo quindi la dice lunga su quello che si può dire o non si può dire. In più, già negli anni precedenti il Cremlino aveva portato avanti una durissima battaglia contro i media indipendenti, che dopo il 24 febbraio è arrivata al culmine. Lo scorso anno sono state chiuse testate storiche come Novaya Gazeta, la testata di Anna Politkovskaya, la testata diretta da Dmitry Muratov, Nobel per la pace 2021, è stata chiusa Eco di Mosca, che era la radio della, aperta durante la perestroica sotto Gorbaciov, è stata interrotta la TV DOS, TV Pioggia, che era l'unica TV indipendente, tra l'altro costretta a trasmettere solo su YouTube, e che adesso si è trasmigrata in Lettonia. Quindi restano solo appunto le fonti ufficiali. Per trovare una controinformazione bisogna andare su Telegram, che è uno dei pochi social che stranamente resiste, e lì si sono trasferiti tantissimi giornalisti indipendenti, tante testate indipendenti, oppure bisogna ricorrere all'uso di VPN, cioè delle reti protette, per poter accedere ai tantissimi siti che sono stati bloccati. Ovviamente il russo medio non dispone di questi mezzi e quindi si affida solamente a quello che sente dire in TV o tutt'al più in radio.
Ma questo per quanto riguarda, diciamo, l'informazione e la disinformazione eventualmente all'interno della Russia. Tu che vivi nel paese e che vedi la realtà e che tocchi con mano la realtà, hai l'impressione che ci sia anche una disinformazione in Occidente su quanto stia accadendo, su quanto sta accadendo in Russia? Penso per esempio a una narrazione che ci dice, che ci parla di un Putin isolato, in difficoltà, paranoico, senza il sostegno della maggioranza della popolazione, o comunque con un sostegno che si sta erodendo. È davvero così?
Su questo un po' influisce la disinformazione ucraina che avete citato prima, e ovviamente fa parte di quella che è stata chiamata appunto battaglia informativa, perché spesso dai servizi ucraini arrivano notizie appunto di tentativi di golpe. Ricordo benissimo che una volta mi trovavo a due passi dal Cremlino e sono stata sommersa di telefonate di colleghi, non solo della mia redazione, che mi dicevano: è vero che ci sono i carri armati in città, e invece tutto andava come al solito. Però appunto da Kiev era arrivata la notizia di arresti di mezzi militari pesanti nel centro di Mosca. Ovviamente questo, come è stato già citato, per Kiev fa il suo gioco, anche per cercare di premere sugli alleati occidentali per le armi, però appunto spesso arrivano queste notizie. In realtà il sostegno a Putin sembra abbastanza stabile. Lo stesso Levada Center, un istituto di sondaggi indipendente che è stato etichettato come agente straniero, quindi sicuramente non può essere tacciato di essere filo Cremlino, sostiene che il sondaggio il consenso nei confronti di Putin sia stabile, intorno al 70%. Molto spesso questi sondaggi vengono contestati perché si dice che in un paese autoritario la gente magari ha remore a dire liberamente quello che pensa. In parte è vero, ma come mi ha più volte detto il responsabile di Levada Center, proprio perché la Russia è un paese autoritario e, come dicevamo prima, non ci sono fonti indipendenti di informazione, la gente forma le sue opinioni in base a quello che gli viene raccontato. E lo scorso dicembre ho partecipato a un incontro organizzato da Memorial, l'ONG che ha vinto lo scorso anno il Nobel, e il Centro Sakharov. Sono entrambi due centri indipendenti dichiarati agente straniero, che hanno raccolto vari sociologi, sondaggisti indipendenti, anche esiliati all'estero proprio per la loro indipendenza, e sono giunti all'amara conclusione che purtroppo appunto c'è consenso rispetto a questa operazione ucraina, anche se cioè in parte ideologico, quindi di gente che veramente crede nelle ragioni di questa offensiva, in parte è un consenso appunto trascinato, pieno di dubbi.
Rosalba, ti devo interrompere perché siamo in chiusura, vorrei solo fare brevemente un'ultima domanda a Pietro Battacchi, abbiamo veramente 40 secondi. Qualche mese fa 11 corrispondenti o ex corrispondenti di Guerra Italiani hanno denunciato una narrazione deviata in senso unipolare, schierata, della guerra in Ucraina. Quindi gli ucraini sono i buoni e i russi sono i cattivi. È qualcosa che permane, resta anche dopo quasi un anno di guerra, secondo lei? In Occidente, ovviamente.
Ma diciamo in parte sì, anche abbastanza, diciamo è abbastanza comprensibile, insomma, gli ucraini sono gli aggrediti, i russi sono gli aggressori, c'è anche un'istintiva simpatia che va alla parte appunto aggredita. È chiaro che chi deve raccontare questa guerra in parte è condizionato anche da questa simpatia. Io fortunatamente faccio un mestiere diverso, faccio il mestiere dell'analista, che è anche, se vogliamo, però peggiore, nel senso che devo valutare i fatti in maniera più asettica e distaccata possibile. Però effettivamente c'è sì un effetto simpatia che è legittimo, pienamente, perfettamente legittimo e comprensibile.
Purché resti critico. Io ringrazio i miei ospiti, grazie a Giuseppe Reis e Nia Ponzio per la regia audio e video. Modem torna domani.